credo moltissimo nella forza del ringraziamento. In questi ultimi tempi credo moltissimo nella parola gratitudine. Ed è bello ritrovarlo all'inizio di questo Vangelo, che Gesù lode e ringrazia Dio. Mi piace perché, non so voi, ma io sono stufo di tutta la negatività, la pesantezza del linguaggio volgare e odioso che ultimamente circola tra noi, nelle nostre periferie del cuore, della mente, ma anche nelle nostre strade, nelle nostre città, sempre lì a vedere il punto nero e mai l'intero foglio bianco, sempre a screditare l'altro, sempre a trovare ciò che non va nelle persone, nelle istituzioni, per le strade, sempre pronti a dire tutto ciò che non va. E a volte siamo lì a vomitare addosso alla vita quella negatività forte, senza dimenticare che dall'altra parte c'è un essere umano e c'è la vita che scorre dentro. Allora io penso che sia necessario, come Gesù ci suggerisce nelle prime righe di questo Vangelo, a ritornare a ringraziare per la vita che abbiamo. E dovremmo imparare a farcela bastare questa vita e rendere grazie per ogni piccola cosa, per ogni sfumatura, per ogni dettaglio che la vita ci offre, anche nelle nostre relazioni, perché non se ne può più di quelle persone che per far valere la loro verità devono denigrare l'altra persona, per far valere le proprie ragioni, le proprie scelte. Non bisogna necessariamente affossare l'altro, non bisogna stare lì sempre a buttargli addosso tutta la pesantezza, la negatività di quello che non va. Impariamo invece a vivere la rivoluzione del guardare la positività, perché altrimenti ci riduciamo anche noi ad essere strumenti di morte, di odio e di pesantezza. Allora la prima cosa che mi andava di condividere tra noi è questo: vi prego, ritorniamo a dire grazie. Ritorniamo a far valere le nostre ragioni in positivo. A me vi piace Gesù perché non trovate nei Vangeli mai parole al negativo. Difficilmente troviamo il non devi, il non fare, e mai Dio ha messo il dito nella piaga. Allora significa che forse anche noi dovremmo liberarci da questo modo di fare per ritornare a ringraziare e ad avere un cuore di gratitudine, perché se io ho questo cuore di gratitudine anche la realtà si trasforma. Gesù lo sa per certezza che siamo tutti stanchi ed oppressi, tutti siamo avvolti da una strana stanchezza che non sappiamo da dove viene e da dove va, sentiamo il cuore pesante, la mente schiacciata, a volte il nostro corpo lo sentiamo rattrappito. Bene, lui sa quello di cui noi abbiamo bisogno e ci indica anche la strada. Anzi, la strada io vorrei proporvela in un ricordo che ho con chiarezza di molti anni fa, quando ebbi la fortuna di fare un'esperienza in una casa famiglia di Don Oreste Benzi, dove c'era Anna, questa bambina celebrolesa, che parlava con gli occhi, con la sua lavagnetta, eppure era straordinaria, tanto che una volta io provai a dirgli: Anna, ma chi sono i piccoli? E lei ci risponde: quelli capaci di fare grandi cose. E allora di seguito di lì mi viene voglia di dire: allora chi sono i grandi? E lei: quelli che si illudono di saperle fare. Ecco, capite che la mentalità di Gesù è l'attenzione ai piccoli. Quando Gesù dice: a me non interessa rivelarmi ai sapienti, ai teologi, agli intelligenti, ai saccenti, a quelli che sanno tutto, ma io mi rivelerò ai piccoli. E i piccoli sono gli Anawim, dice l'Antico Testamento, cioè le vedove, gli orfani, i pescatori, i contadini, gli ultimi della fila, i peccatori, quelli che noi mettiamo continuamente ai margini, i poveri, quelli che non ci piacciono, quelli che vorremmo eliminarli dalla nostra vita. Tutta la periferia della storia sono i piccoli. Allora Gesù fa una preferenza, preferisce loro, perché solo i piccoli riescono a fare grandi cose. Sono quelli che noi consideriamo scarto e che vorremmo mettere a tacere. Non c'è bisogno di essere chissà che sapienti o che studiosi per capire il Vangelo. Lo ricordo sempre perché nei fioretti di San Francesco, e a proposito questo brano che abbiamo ascoltato è quello che noi leggiamo anche il 4 ottobre, il giorno di San Francesco d'Assisi, e voi capite da soli perché. Ma c'è questo episodio che è straordinario, perché tutti quanti i frati e le persone che andavano dietro a Francesco volevano andare a studiare, volevano fare l'università, volevano essere dei dotti, volevano essere complici dei potenti, dei politici di quel tempo, e Francesco non voleva assolutamente. E allora c'è questo episodio straordinario di tutti questi frati che volevano andare dietro a Francesco, tantissimi, lui che doveva parlare loro perché gli era stato obbligato, il Papa gli aveva detto di qualcosa a questi perché non ci si sta a capire più nulla, arrivano da tutte le parti d'Italia. E allora lui sta lì con il suo cappuccio al centro, migliaia di giovani, di ragazzi di quel tempo attorno, e tutti gli dicono: perché non vuoi che dobbiamo studiare? Bisogna studiare la Sacra Scrittura, la teologia, bisogna sapere, bisogna fare del tutto per essere sapienti e dotti alla pari dei nobili di quel tempo. Allora Francesco s'alza il cappuccio, li guarda e gli dice: ma a scuola con te c'è mai stato un uomo di nome Gesù? A scuola con te hai parlato con quell'uomo di nome Gesù? A me mi sembra di una semplicità disarmante, per dire: quel che conta è Gesù, quel che conta è il Vangelo. Sta già tutto scritto lì. Gli volevano far scrivere una regola e lui gli portava sempre il Vangelo, perché già è tutto lì. Che altro dobbiamo inventarci? Il Vangelo è per i semplici, non per gli stupidi, non per i faciloni, perché vi prego, distinguete: semplicità non è facilità. Noi vorremmo che tutta la vita fosse facile, e invece Gesù ti propone la semplicità. Quando tutto ti sembra complicato, quando attorno a te tutto ti sembra ingarbugliato e non trovi il bandolo della matassa, sii semplice tu. I veri santi, i veri profeti, gli uomini e le donne grandi sono le persone che hanno un'idea semplice, la più semplice, perché il Vangelo è così, è un pezzo di pane e un sorso di vino, è la bellezza del creato. Dio sta nei dettagli della vita. Se noi vogliamo incontrare Dio, dovremmo chinarci ogni volta davanti a un bosco, davanti alla coccinella, davanti a un fiore di lavanda, davanti al sole che sorge e che tramonta la sera, rimanere incantati davanti a una crepa sul muro, davanti a questi alberi che ci circondano, questo prato che ci accoglie. Eppure noi diamo tutto per scontato, perché abbiamo perso la semplicità. E allora pensiamo che bisogna essere complicati, bisogna sempre essere quelli che indagano, che sono investigatori delle relazioni, delle cose che viviamo. Dobbiamo sempre capire noi, che va bene, ma non basta solo capire. Anzi, io vi dico che la vita non va capita, la vita va vissuta. Noi spendiamo un sacco di tempo per capire perché quella persona si è comportata così, che cosa gli ho fatto, cosa non gli ho fatto, ma come mai. Bisogna capire, bisogna sapere dove è andata, con chi è stata. e ci dimentichiamo di vivere la vita. Spendiamo un sacco di energia, di tempo a voler capire l'amore e non lo viviamo. Ci mettiamo un sacco di tempo, di energia per capire il Vangelo e Dio, stando lì a capire, farci tutte le nostre elucubrazioni mentali, e non lo viviamo Dio. Cioè perdiamo la vita a voler capire e ce la perdiamo perché non viviamo. La vita è inquietudine, la vita è contraddittoria, la vita è rischiosa, la vita è pericolosa e meravigliosa. Impariamoci a star dentro. Ecco perché Gesù allora ci suggerisce questa cosa straordinaria. Sei stanco? Ti senti oppresso? Bene, io ti ristorerò. Io non so voi, ma a me mi arriva una pace e una voglia di vivere e di ritornare a camminare in questa vita nonostante tutte le difficoltà. Lui vuole ristorarci. Dio è il ristoro. E il ristoro significa respiro, perché la traduzione esatta qui sarebbe: venite a me che io vi ridarò il respiro. Perché noi siamo troppo affannati. Noi abbiamo il fiato corto, viviamo la vita sempre a mezz'aria e non riusciamo più a respirare a pieni polmoni perché troppo vogliamo capirla e poco viverla. Allora, quando Gesù dice prendete il mio giogo perché è dolce e leggero, ecco quello di cui abbiamo bisogno, di dolcezza e di leggerezza. Vi prego, la dolcezza è un diritto, come la leggerezza. Andiamo a nutrirci in luoghi, in spazi e in persone che ci riempiono di coccole di dolcezza, di carezze, che ci fanno sentire in pace, amati. Allontaniamo da noi tutto ciò che è spinoso, tutto ciò che è complicato. Abbiamo bisogno tutti di dolcezza, ma abbiamo bisogno anche di restituirla questa dolcezza, perché ci rendiamo conto quando siamo arrabbiati, ci abbiamo sempre il viso teso, le spalle sempre alzate, il nostro corpo ce lo dice. Fateci caso, la maggior parte delle volte quando ci fermiamo, se voi ci fate caso, le spalle sono sempre sull'attenti, mai rilassate. Forse anche in questo momento. Provate e vedete che le spalle se ne vanno un po' più giù, perché noi siamo in difesa, noi siamo sempre arroccati, siamo sempre di quelli che c'è qualcuno che ci sta fregando, c'è qualcuno che ci vuole male, bisogna difendersi, bisogna stare attenti, bisogna sempre... È questo qui che ci complica la vita. Forse invece bisognerebbe concedersi qualche spazio di dolcezza, nutrirci di tenerezza e soprattutto di leggerezza, imparare i passi della danza. Quando davanti a un cortocircuito, a un ostacolo, a una relazione complicata, non stare lì a capirla, fa un passo di danza e va via, fa un passo di danza e vai oltre, non starci troppo dentro. Non starci notte e giorno a ruminare, a capire, a trovare la soluzione, a fare del tutto. È un passo di danza. Li vedete quei ballerini meravigliosi e straordinari che con quel passo di danza sembrano volare? Dovremmo impararlo anche noi. Quella è la leggerezza. Perché noi avremmo mille motivi per dirci che questo mondo non va, che le persone non vanno e stiamo sempre lì. Ma abbiamo un solo motivo per dire che ne vale la pena vivere: la danza, essere leggeri, avere quella capacità di andare oltre. Ecco perché Gesù dice il mio giogo è dolce e leggero. E sappiamo tutti il giogo che cos'è, quello dei buoi, no? E in ebraico, per la mentalità ebraica, il giogo era la legge che schiacciava tutti, no? La regola per la regola, la legge per la legge. Allora mi viene in mente il passo di danza di Suor Maria di Campello: lasciare la regola ogni volta che è in contraddizione con l'amore. L'unica regola è l'amore, ma quell'amore vero, reale, concreto. E allora Gesù dice: il mio giogo, cioè la mia legge, è dolce e leggera. E la legge di cui parla Gesù è unica, è la libertà, la legge della libertà, che ci siamo tutti dimenticati. Non ci sentiamo più liberi, ci sentiamo ogni giorno in qualche modo schiavi. È come se noi andassimo in giro durante la nostra giornata con una palla al piede e ne sentiamo tutto il peso, e a volte ci sentiamo schiacciati da un masso, da un peso. Ma possiamo continuare a vivere così? Io penso proprio di no. E allora perché non muoverci, non liberarci, non prendere decisioni che liberano me e liberano anche gli altri che stanno attorno a me? Imparate da me, dice Gesù, che sono mite e umile di cuore. Io ci credo che l'umiltà apre tutte le porte. Lo capite che non si va avanti a colpi di prepotenza, di arroganza, ma di umiltà. E non credete che quelli che si spacciano per potenti e grandi perché urlano, parlano male sempre degli altri, sono prepotenti e arroganti, vinceranno. Hanno già perso. E non pensate che siete umili, allora siete tra quelli che subiscono. L'umile non subisce perché è libero, perché è leggero. L'umiltà apre tutte le porte. Invece quelle persone che sono lì a trovare sempre un nemico, c'è sempre un nemico per molti di noi da cui volerci difendere. A volte siamo noi stessi nemici, a volte sono gli altri, e questo ci manda al manicomio. E invece l'umiltà di chi dice un passo alla volta e far sì che la mia vita diventi di nuovo terra, humus, ecco da dove deriva l'umiltà. E allora per fare questo bisogna ritornare ad essere fedeli alla terra, fedeli al pianeta, a questa terra su cui ora siamo, su quest'erba. Impariamo, vi prego, dal pianeta. Ora l'unico vero grande maestro è il creato. È da lui che dobbiamo imparare a ritornare a vivere. A noi soltanto la scelta se tornare ad essere terra innamorata o terra disperata. Io vorrei morire come terra innamorata, ma se continuiamo così, molti di noi moriranno come terra disperata e dilaniata. Allora la mitezza di cui parla Gesù, il mite che riesce veramente a cogliere il dettaglio della vita, la sfumatura della vita, il mite è quello che riesce veramente a comprendere la bellezza dell'esserci e non del fare in maniera ostinata. Allora proviamo insieme a chiederlo al buon Dio tutto questo, e lasciamo che il Signore possa donarci queste quattro semplici cose: la dolcezza, la leggerezza, la mitezza e l'umiltà.